happy, to share.
Un fine settimana scoppiettante per la Serie A femminile. Si parte domani con Empoli-Milan e domenica ci sarà prima Inter-Roma e poi la partitissima Juventus-Fiorentina. Quindi un fine settimana veramente che dà seguito a questa grande festa, quella grande festa che è stato Milan-Juventus nella Cattedrale di San Siro. Record di ascolti, record di interesse, record anche per quanto riguarda tutto calcio femminile. Ci avete seguito nel live, ci avete seguito nei commenti, vi ringraziamo ancora, scaricate l'app e se volete da domani ripotrete seguire in diretta tutte le partite di Serie A, a cominciare in questo caso da Milan, da Empoli-Milan. Buonasera da Jacopo e Luca Calamai, ma buonasera. Buonasera soprattutto a Marco Landi, direttore sportivo dell'Empoli. Buonasera direttore.
Buonasera a voi.
Buonasera.
Allora, ti saresti immaginato un anno fa, quando l'Empoli stava prendendo corpo, diciamoci la verità, stava dimostrando di avere un'anima, che un anno dopo si sarebbe parlato di Empoli-Milan come una partita che vale tanto anche per la classifica, ma soprattutto, permettimi di dire, come una partita che metterà in campo ragazze di talento straordinario?
No, sarei un grande bugiardo, un grande bugiardo. No, sono estremamente felice del momento che stiamo attraversando, estremamente felice di come stanno andando le cose, però anche a sognare alla grande era difficile pensare un momento idilliaco di questo come questo che stiamo attraversando, no? E quindi sì, ok, noi stiamo lavorando bene a Empoli, la società, il presidente c'è vicino e tutto, però insomma pensare che basti queste cose qua per far sì che le ragazze si esprimano a questo livello è un po' poco. Diciamo che abbiamo avuto un pizzico di fortuna sicuramente, però abbiamo trovato una bella quadra, gli allenatori sono molto bravi e quindi vabbè. E poi il resto è venuto un po' da sé.
Sì, direttore, forse è troppo modesto, perché la fortuna, quando una squadra riesce a fare il risultato molto bene contro la Roma, a costringere la Juventus a batterla nei minuti di recupero e andare su un campo come quello del Bari, che è un campo, lo dicono tutte le ragazze con le quali parliamo sulla nostra app, il campo di Bitetto è un campo difficilissimo, perché lì il Bari dà il 120%. Quindi, insomma, la fortuna ha avuto un ruolo marginale. Io però la riporto alla costruzione della squadra che ha fatto. Una squadra molto giovane, con tante calciatrici nuove, che però ha mantenuto un'ossatura molto forte di ragazze che sono ad Empoli e prima ancora a Castelfranco da tanto tempo e che probabilmente gli hanno un po' indicato la via.
Sì, certamente. Certamente. Il campionato... purtroppo non finito dell'anno scorso, comunque sì, aveva dato delle indicazioni importanti e quindi nello stesso momento aveva anche messo in evidenza delle lacune e quindi la prima cosa quando si costruisce una squadra è andare a tamponare quelle lacune e poi naturalmente ci sono state anche delle sorprese gradite di ragazze giovani che si sono inserite alla grande e onestamente non pensavo che in così poco tempo potessero esprimersi a questi livelli. Sto parlando di Bellucci e compagnia, insomma queste, se si pensa che l'anno scorso queste giocavano in primavera della Juventus, insomma
un bel salto
onestamente era. Ho detto, ci incastra anche la fortuna, io non la intendo come occasioni perse, occasioni fallite oppure occasioni, io intendo nel complesso, no? Perché anche l'allenatore era una scommessa, andare a sostituire un allenatore come Pistolesi che aveva fatto bene e trovarci un allenatore come Spugna, insomma, diciamo,
è stata una scelta molto coraggiosa, anche abbastanza, che poteva stupire tutto sommato.
Sì, ma nello spirito dell'Empoli, però, cioè dell'Empoli come famiglia Corsi, come la ricerca sempre di andare a cercare il giovane di talento da far crescere. Questo senza voler nulla togliere, per carità, a Pistoletti. Però Spugna era proprio figlio di una mentalità e devo dire che si è inserito in maniera straordinaria. Tra l'altro entrando subito in sintonia con un gruppo di ragazze che onestamente aveva anche un grande legame con un vecchio tecnico. Quindi bravissimo. Senti, io sono incantato da Polli. Per me è una giocatrice impressionante. Te una volta me l'hai paragonata ai vecchi centravanti di una volta, vecchi intesi, questi prendevano tante botte, facevano tipo Boninsegna, questi gente di grande fisico, di grande temperamento, ma questa può diventare un crack anche a livello per la nazionale.
Questa personalmente, vabbè, io poi è una ragazza che quando io il giorno che è venuta e ha firmato ero contentissimo, perché non capisco a volte come non o se l'hanno vista, forse hanno dato una valutazione diversa. Io credimi, quando io l'ho contattata non dormivo la notte fino a che non abbia firmato, perché sapete, una ragazza che
anche l'anno scorso l'avevate cercata, se non sbaglio.
Sì, è vero, però l'anno scorso giocava quei 10 metri più indietro e forse c'è anche favorito, perché forse non tanti non ci hanno visto, forse è quello che ci avevamo visto noi, però io ero sicuro che portandola 10 metri più avanti e facendo lo stesso gioco che fa adesso diventava importante. No, ma io voglio sottolineare, sì, ok, Polli, perché è facile, ma è il contorno. Cioè, io ho visto un'esplosione di Derita che ero sicuro che questa esplodesse, la Bellucci, Glionna, cioè puoi fermare la Polli, ma oggi insomma nell'Empoli lì a centrocampo noi credo che abbiamo tanta qualità.
Sì, tanta qualità, assolutamente qualità. Sia Prugna che Cinotti, che appunto insieme a Di Guglielmo e Giatras fanno un po' parte del nucleo, dell'ossatura forte della quale parlavamo prima, sono ragazze che a centrocampo fanno la differenza e che si sono inserite benissimo con il nome che faceva lei prima, cioè Bellucci, che riesce a farci,
che però non c'è domani,
non c'è. Una brutta perdita, direttore.
Assolutamente.
La sostituiamo?
Io penso che ci sono delle ragazze valide da poterle sostituire, poi è giusto, siamo a Empoli, noi le cose bisogna provarle, perché sennò ora dispiace perché ha preso due ammunizioni un po' tra virgolette così a coglione, però me lo perdonate, no perché
no,
è un peccato
così
di gioventù, però vabbè, può darci che dia spazio anche a chi la sostituisce. Secondo me ci sono ragazze importanti,
sia Noll che Monreale, insomma sono ragazze che sono ottimi cambi per un centrocampo, insomma, di una squadra
che
vuole fare bene.
Comunque sia, Knoll e Domping l'anno scorso giocavano in Olanda nell'Akmar ed è arrivato terzo in classifica, davanti ci avevano l'Ajax, non è che
sono sprovveduti, esatto.
Sono giovani, sì, è vero, però non è che sono ragazze sprovvedute. Vediamo un attimo come si comporteranno.
Il ministro Spadafora oggi ha detto che a gennaio il professionismo diventerà legge. Questo probabilmente sarà una grande opportunità per l'Empoli, che da sempre, sia nel maschile, ma potrà diventarlo anche nel femminile, è un posto dove i calciatori giovani ci vanno volentieri perché si fa calcio nella maniera giusta, e l'Empoli poi riesce a vivere e a costruirsi il futuro proprio grazie a queste trattative. Ci sono già delle ragazze che le hanno richiesto da altre squadre, cioè il campionato dell'Empoli è talmente di alto livello che sarà dura tenerle.
Ma ad oggi no, vediamo più avanti, non lo so. Ma probabilmente sì, per amor di Dio, ci saranno sì, perché gente come anche le quattro convocate sicuramente.
Ma anche il portiere è molto forte, eh? Anche Fedele.
Quella è un'altra ragazza di quelle... Quindi quando, io ho sempre sostenuto una cosa, quando si viene fuori certe alchimie, no? Poi ti accorgi che ci sono ragazze magari che hanno una valutazione anche non dico buona, ma insomma bassa, che poi nel contesto della squadra vengano fuori, certo, certo. E Fedele sicuramente attinge proprio da tutto questo, come ti posso dire,
questa positività,
questa positività, brava, esatto, certo. Me l'hai tolta dalla bocca. E quindi ne beneficia, e quindi logico, quando io faccio un esempio, no? Quando andiamo al lavoro e andare a lavorare vuol dire andare col sorriso sulle labbra, è come andare all'allenamento con il sorriso sulle labbra, certo. Il sacrificio non lo senti, dai sempre il 100%, e di conseguenza poi la domenica tutti gli allenatori, no, dicono che il lavoro fra settimanale poi ritrovi la domenica, sì, sì. E Fedele è il tipico esempio.
Un altro potrebbe essere Binazzi, perché quello probabilmente, direttore, è il vero colpo, sì. Dalla Serie C a titolo in Serie A.
Io amo la Binazzi.
Attenzione.
No,
stiamo scherzando.
Perché il Binazzi, secondo me, vi dico, Binazzi secondo me è un profilo di quel giocatore che ti dà anche nello spogliatoio delle risposte e di un aiuto incredibile. Ora, secondo me, lei sta vivendo una seconda giovinezza. Ha trovato la sua compagna vecchietta, tra virgolette, come la sua Giatras, e loro
non
ora...
ti fanno tornare al campo, te lo dico. Dopo questa dichiarazione del vecchietta, non so se ti fanno rientrare.
Lo sanno. E niente, anche lei a sua volta sta facendo qualcosa di straordinario, perché sta facendo qualcosa di straordinario, c'è poco da dire.
Sì, no, assolutamente.
Allora io vorrei chiudere però riportandoti alla sfida di domani. Cosa temi del Milan, cosa deve fare l'Empoli per vincere? Poi vorrei anche una fotografia di quelle che sono, a tuo giudizio, se esiste oggi una Juve invincibile come in passato, oppure ti immagini un campionato più incerto?
Allora, intanto devo dirti, il Milan non è che lo scopro io, sicuramente è una squadra che è stata costruita per fare un certo tipo di campionato, ed è giusto che sia così. Noi, secondo me, dovremo sempre giocarsela come abbiamo fatto con la Roma, con le nostre armi, cercando di fare gioco, di portare sempre la mentalità nostra, indipendentemente da quello che potrà essere il risultato. Se forse siamo riusciti a mettere il bastone fra le ruote, sia alla Juventus sia alla Roma, l'abbiamo fatto perché abbiamo sempre cercato di giocarsela la partita, e noi non dobbiamo stravolgere questo. Per quanto riguarda la Juve, io credo che questo campionato, al di là di Juve, Milan o compagnia cantante, dico questo, è una mia impressione, che si può, se 4-5 anni fa si voleva costruire una squadra vincente, si prendeva 3, 4, 5 giocatori importanti e le si metteva lì, e si poteva anche vincere. Oggi non è più così. Oggi le squadre, il campionato italiano ti dice questo: o hai un'idea di calcio o se no vai poco avanti. Fare questa cozzaglia qui con giocatori importanti non è più da fare, secondo me. Voi mi citate me, però io sto guardando il Sassuolo.
Bravo.
Non c'è solo l'Empoli, c'è anche il Sassuolo. Sassuolo è una squadra costruita per giocare e gioca. Poi è logico, ha molto probabilmente delle delle individualità importanti, vedi come la Maltese o la Dubkova, e quindi riesce a fare anche qualcosa di diverso. Però ripeto, è un bene, questo è un bene, perché se non hai idea di calcio, non, secondo me da qui in avanti nel calcio femminile si va poco avanti.
Noi sull'app scherzavamo, direttore, servirebbe l'Europa League anche al femminile per Sassuolo ed Empoli. Vi fareste un po' di trasferta?
Credo che servirebbe poi per il movimento femminile in toto, perché al di là della nostra posizione in cui siamo ora, credo che servirebbe un po' per tutti. Ma quantomeno diventerebbe ancora più competitivo il campionato, sicuramente. Certo.
Direttore, che ti devo dire? Grazie, in bocca al lupo, ringrazio i nostri amici della famiglia Corsi che hanno scelto il calcio femminile, e come sempre quando poi decidono di fare qualcosa lo fanno mettendoci il 100% del loro impegno. E poi mi raccomando, ritorno all'app Tutto Calcio Femminile, seguite il live domani di Empoli Milan, sarà uno spettacolo, io credo sarà
una grande partita,
e il grande rimpianto, ti devo dire, è quello di non poter avere tante persone a vederla, perché quelle sono momenti di grande spettacolo. Potrete seguirla sull'app. Grazie ancora, in bocca al lupo.
Grazie a voi, in bocca al lupo per la trasmissione. Arrivederci.
Allora, e questa è la prima partita Empoli-Milan. Ripeto che domani, il calendario di domani prevede questa gara, prevede un Florenzia-Napoli con la vicenda del Napoli.
Esatto, perché infatti in ordine cronologico Florenzia-Napoli è la prima, mezzogiorno e mezzo.
Sull'app abbiamo scritto, trovo correttamente, che la clamorosa sconfitta a tavolino del Napoli non può passare con solo dispiacere e rimpianti, sono errori troppo gravi anche sul piano dell'immagine. Si è ferito al cuore un presidente come Carlino, che ci mette faccia, soldi, impegno, volontà, non ha senso, è veramente un qualcosa che non ha spiegazione. E poi c'è un'altra partita importantissima, in quel caso della salvezza, un vero spareggio tra Hellas Verona e Pink, e qui sono veramente i punti che valgono doppio. Però poi c'è domenica, c'è l'altra partita, c'è la Juventus che comunque è già in testa alla classifica, è in testa alla classifica a punteggio pieno, e allora per parlare di Juve abbiamo contattato un carissimo amico che è Antonio Paolino, direttore di Radio Bianconera. Antonio, buonasera.
Ciao, grazie per l'invito. Beh, interessante non parlare sempre solo di Serie A, ma anche di questo bel fenomeno calcistico al femminile, in rosa.
Esatto, anche perché poi stavolta, devo dire la verità, c'è la Juventus femminile che è davanti alla Juventus maschile, perché la Juventus maschile in questo momento...
loro giocano, speriamo che giochino le partite, dai, fatemi la battuta.
Allora, la prima domanda che ti faccio è dal tuo palcoscenico, che è importantissimo, tra l'altro voi veramente siete in sintonia con un mondo in maniera totale, ecco, qual è la visione del calcio femminile, della Juventus femminile, quali sono le giocatrici, i personaggi che toccano più i vostri interlocutori tifosi?
Ma guarda, intanto ti ringrazio, perché anche noi abbiamo dovuto correre dietro le ragazze, ma per una volta non per motivi secondari, ma per motivi sportivi, ovviamente, proprio perché è un fenomeno nuovo che è nato, è cresciuto, è volato, sta viaggiando veramente spedito, naturalmente con tutte le limitazioni del caso e del momento. Un buon fenomeno sportivo, culturale, anche per la città. Questi fenomeni hanno sempre bisogno di essere un po' aiutati, coccolati probabilmente anche dalle tifoserie. So già che poco per volta, proprio perché ho interpellato, proprio sapendo di questo tipo di intervento, anche delle tifose, dei tifosi, quelli che vanno sia allo stadio a vedere la prima squadra, quelli che seguono molto spesso gli allenamenti e quelli che dedicano già tantissimo tempo alle ragazze. Perché? Perché forse si riparte un po' da quel status genuino, no? Che dovrebbe legare il mondo dei tifosi, delle ragazze, del tifo, dove c'è ambizione, dove c'è voglia di mettersi anche di riscatto, di mettersi anche in mostra. Sappiamo qual è l'interesse sempre più crescente di noi media, voi a Firenze, noi a Torino, due ottime squadre secondo me. Guarda, è un fenomeno che noi curiamo particolarmente come radio, ma vedo che non siamo gli unici, e la cosa mi fa piacere, perché davvero vengo stimolato, stuzzicato quotidianamente dai ragazzi, dai nostri collaboratori che arrivano in redazione non solo cercando di portare la notizia sulla prima squadra, il problema e tutto quello che è connesso agli eventi per certi versi principali, no? Che riportano le prime pagine dei quotidiani. E mi sto appassionando sempre di più, non posso dirvi che so tutto alla perfezione, ma mi sto affezionando, mi arrivano i resoconti, ci arrivano molti messaggi da parte dei tifosi. Beh, c'è da dire che la Girelli, 5 gol capocannoniere, segna, e in questo momento è davanti anche a Cristiano Ronaldo per certi versi, no?
Esatto.
Quindi si gioca un po', si gioca un
ma
po'.
Ma certo, questo, ma vorrei vedere.
No? La cosa fa piacere perché dici, beh, se questa ragazza sai che si... Si è snobbato un po' il calcio femminile all'inizio, noi maschietti soprattutto, anche noi responsabili di redazioni per certi versi. Poi quando senti lo stesso nome ti abitui vedendo poco quella partita, iniziandola a guardare ci sono stati già dei begli eventi. Penso che la prossima partita sia importante per Torino, per Firenze, per la Juventus, per la Fiorentina. Sia stato importante giocare contro il Milan, la Juventus,
a San Siro.
Giocare a San Siro, aver giocato contro la Fiorentina, se ricordo bene,
sì,
se ricordo bene 24 marzo 2019, no? Perché un
certo,
po' di appunti
certo.
Un direttore li deve avere sempre sulla scrivania. Devo ammettere che ho altre date, magari altrettanto importanti in mente, ma mi sto abituando a questo bel... A questo bel calcio, ecco, dove anche noi, anche il mondo del calcio di Serie A dovrebbe imparare qualcosa, dovremmo ripartire, resettare, sfruttare forse le occasioni che ci vengono offerte. Il movimento calcistico femminile penso che sia sulla buona strada.
Direttore, ha detto una cosa giustissima. Voi a Torino...
Antonio, siete... grazie.
Antonio,
preferisco.
Antonio.
Ciao.
Ha detto una cosa giustissima. La prima partita vera con 40.000 spettatori si è disputata a Torino all'Allianz Stadium, Juventus-Fiorentina, sfida che valeva uno scudetto e poi per come è andata l'ha assolutamente deciso. Poi sono arrivati altri stadi importanti, è arrivato il Franchi, è arrivato in piccolo il Castellani dell'Empoli e poi è arrivato San
certo.
Siro lunedì, certo. Questo lunedì appena passato, non so se ha avuto modo di vedere la partita.
Sì, assolutamente, l'abbiamo seguita in diretta.
Ero
un in
suo diretta parere allora su questa gara?
Ma guarda, alla fine, se ricordo bene un po' tutti i risultati, sono degli 1-0.
Sì.
Cioè, la Juventus parte anche no, a tre scudetti. Uno ottenuto col vantaggio conquistato, ottenuto nei confronti della Fiorentina, poi ha deciso la federazione.
Ma comunque meritato, comunque assolutamente,
assolutamente
meritato.
Esatto, meritato, non meritato.
Io
guarda.
Penso che la Fiorentina abbia sudato, abbia provato in tutti i modi e poi abbia meritato di mettere i bastoni tra le ruote a chi viaggiava prima. Meritato, mi fa piacere che lo diciate anche voi.
Assolutamente, ma vedi nel mondo femminile, Antonio, c'è meno retropensieri, meno retropensieri. Chi merita
ecco,
vince,
io vi
cioè basta.
Anche di questo bel messaggio cioè, sportivo.
Questo
che
è
anche da una redazione obiettiva e sportiva come la vostra.
E ti dico la verità, su questo argomento è stata bravissima anche la Juve che non ha chiesto niente, perché non è che ha fatto gli appelli dateci lo scudetto, perché era normale che poi gli venisse dato. Ecco, io credo che in certe situazioni
io taccio di fronte
a tale
è stato
un bel gesto.
Tutto... Dovremmo ripartire anche da qui.
Bravo,
poi sbaglia
bravo.
La Juventus, penso che sbaglino in tanti. Io vedo che quando sfoglio il libro, il quaderno degli appunti sul femminile, mi rilasso. Quando passo nell'altro capitolo c'è sempre un problema. Allora vorrei capire se sto invecchiando io o se il mondo calcistico maschile abbia bisogno di imparare. Detto questo, sono degli 1-0, cioè mi parlano i ragazzi, guarda, quest'anno è molto forte, c'è ancora quell'attaccante, abbiamo comprato una svedese, in Champions si vuole andare avanti. Chiaramente parlo con dei colleghi a tinte bianconere. E poi vedo che i risultati a San Siro, con la Fiorentina in quella stagione, me lo ricordo, non andai allo stadio perché eravamo impegnati con altre problematiche di redazione, ma vidi la partita in televisione. Gli 1-0 sono quei risultati che possono sembrare veri, bugiardi, ma che fanno capire che c'è stato da sudare per vincere quelle partite e che chi esce sconfitto esce a testa alta. Ecco, questo è un altro bel esempio in cui forse la Juve viaggia ancora rispetto al Milan di quest'anno, che in panchina ha portato un fior di allenatore, grande campione di Serie A con un passato anche al Milan come Gandhi, ma che fondamentalmente ha perso risicato. chi esce facendo vincere o perdendo solo con un gol di scarto, penso che dimostri che basta ancora poco, manca poco. E dico che il risultato in campo, lo dico anche per la Serie A, a volte c'è il supporto forte, medio, basso delle società, dell'impegno economico e di tutto quello che avrete certamente elencato nelle vostre puntate radiofoniche.
Sì, no, questo è assolutamente vero. La Serie A poi a livello femminile è nettamente cresciuta nel corso degli anni, è un'escalation
molto.
Anche dal punto di vista, oltre che tattico, anche dal punto di vista tecnico, e questo ci fa piacere perché vuol dire che il nostro campionato acquista sempre più importanza. Però Antonio, la Juventus anche al femminile rischia di subire l'ossessione
della Champions,
di quella parola che ha detto lei, cioè la Champions. Perché in
non
Italia...
ho sentito la domanda, non l'ho sentita.
Perché in Italia la Juventus viene appunto da 3 scudetti consecutivi, è comunque la squadra da battere in assoluto per qualsiasi squadra che si presenta, che sia Milan, Fiorentina, sorpresa Sassuolo, qualsiasi. In Europa la scorsa stagione subito un ostacolo difficilissimo come il Barcellona, 2 sconfitte che però non sono state 2 sconfitte a valanga, come si potrebbe dire. Cosa succederà quest'anno?
Guarda, cosa succederà? Io mi sto accorgendo che a parte, spero che non sia un'ossessione almeno per le donne, spero che non lo sia in eterno anche per la prima squadra, no? Faccio un po' di autocritica, certo, un certo. Po' di ironia attorno all'argomento. Dico che intanto è importante provarci, intanto è importante capirne i motivi di quelle sconfitte, di ricominciare, e penso che quest'anno sia stata messa in campo, cioè ideata, studiata, quantomeno in ottica Champions, un rinforzo importante, cioè quelle giocatrici, no, che potrebbero dare veramente quel qualcosa in più. Non so se è un Cristiano Ronaldo o meno, comunque lo scouting bianconero è riuscita a trovare la Urtig, una svedese.
No, assolutamente di altissimo livello.
Altissimo livello, basta vedere veramente un po' anche già la differenza giocando nella Juve, ma vedendo e facendosi raccontare le capacità di queste giocatrici, l'esperienza che intanto acquisisce la Juventus ci fa capire, per la Juventus, per altre squadre, che c'è ancora da lavorare. Tanto in Champions, devo ammetterlo, bisogna avere una mentalità diversa, che mi sembra, non mi permetto di legarlo ancora, di slegarlo dal mondo femminile, ma diverso da quello che abbiamo noi in Italia. Forse qualcosa è cambiato in Serie A, si gioca un po' più per segnare, certo. Si disinteressa un po' della manovra difensiva, che si resta sempre importante, ma tra l'1-0 a cui ci rifacevamo anche per il mondo femminile, forse adesso la Serie A e il campionato femminile, ancora per svariati motivi, ci porterà, spero ci porti, ai 5-3, ai 4-2, ai 4-4. Non so, vorrà dire che probabilmente riusciremo a toglierci un po' di paura. Io vedo nelle gambe, nella testa dei giocatori, più di quelli maschili che in quelli femminili, che conosco leggermente meno, che c'è sempre il timore di essere sul gradino più basso rispetto alle altre europee. Bisogna superare quel gap.
Grazie mille, un intervento splendido e a presto. Un abbraccio.
Presto, assolutamente.
E sportivo, grazie. Come penso che siate stati voi e come so che siete anche voi. Dobbiamo anche noi media abituare, ragionare un po' in questi termini, riconoscendo
certamente.
Che 3 puntini di sospensione ognuno mette al finale che vuole.
Grazie mille.
Grazie a
allora,
voi.
Allora, buona serata.
Andiamo di corsa perché in regia Stefano ci sta facendo sguardi minacciosi. Allora, ringraziamo ancora. Scaricate l'app Tutto Calcio Femminile. Da domani vi proporremo il live di tutte le partite di Serie A e i risultati di Serie B. Partiamo da Empoli-Milan, finiremo con Juventus-Fiorentina. Seguiteci, vi divertirete. A presto.
Buona serata.
Happy to share.